Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast LinkedIn for Business. Io sono Leonardo Bellini, autore di alcuni libri su LinkedIn, social selling e la pubblicità su LinkedIn. Allora, oggi ho deciso di fare questa puntata, di registrare questa puntata perché, come dire, mi serviva un'occasione per provare a raccontare quello che darò domani. Domani farò un training a una grande azienda, una multinazionale, nel settore, come dire, della produzione elettrica ed elettronica, un'azienda anche che gestisce grandi data center, quindi sistemi di automazione industriale, di domotica, eccetera. E io farò un corso introduttivo sull'uso di LinkedIn, quindi utilizzo questo spazio un pochino in maniera utilitaristica per provare a anticipare e a ripassare la lezione di domattina. Allora, il tema è LinkedIn social selling. Il target sono persone dell'area commerciale che io in realtà non conosco, non ho avuto occasione di conoscere, e proviamo a vedere quello che potrò dire per riuscire a rendere efficace questa lezione dandogli un contaglio molto pratico operativo. Allora, il preambolo, la premessa è che il più grande rischio non è ciò che pensi che sia, cioè il più grande rischio che corri tu, azienda nel settore B2B, non è quello di essere superato dalla concorrenza, di non riuscire a cavalcare o a, come dire, abbracciare i cambiamenti che la tecnologia ti impone. La più grande rischio, se non abbracci il social selling, se non cominci a pensare a come integrare nuovi canali digitali nel tuo processo di vendita, il più grande rischio è affrontare la probabilità o la certezza di perdere i tuoi clienti. Perché il 71% dei clienti in un contesto business to business oggi è pronto a, come dire, cambiare proprio fornitore, a portare altrove il loro business. Quindi viviamo in un mondo interconnesso, assolutamente, legato, multicanale, omnicanale, dove il processo d'acquisto del buyer aziendale è completamente e profondamente mutato negli ultimi anni. Quali sono i grandi trend che non puoi non conoscere? Innanzitutto che sempre più il processo è un processo social, collettivo, condiviso all'interno di un comitato d'acquisto interno all'azienda. Secondo alcuni studi, anche lo stesso LinkedIn ci dice che in media sono 6,8 le persone coinvolte in un processo d'acquisto, soprattutto in una grande azienda. Altro dato interessante è che tu venditore potresti addirittura non conoscere che c'è un potenziale cliente che sta cercando, valutando tu, la tua azienda, il tuo servizio, i tuoi prodotti, magari confrontandoli con quelli della concorrenza, perché infatti il 57% del cosiddetto buyer's journey, o che si antepone in qualche modo al customer journey, il 57% del processo d'acquisto è completato dal buyer in autonomia, prima ancora che tu lo possa conoscere, che tu possa intercettare questo bisogno, che tu possa dire la tua, in qualche modo ingaggiarlo o essere in qualche modo interpellato da questa ricerca di un potenziale cliente che potrebbe cercare o aver bisogno proprio di te e dei tuoi servizi. In tutto questo, le tradizionali tecniche di vendita, il cold calling, le telefonate a freddo, il telemarketing, l'invio massivo di mail, riducendo sempre più le proprie prestazioni, le proprie capacità di conversione, di essere efficace, distintivo, rilevante agli occhi dei nostri interlocutori, dei nostri buyer, dei nostri clienti. Un dato che viene spesso citato è quello frutto di una ricerca condotta da Harvard Business e pubblicata su Harvard Business Review alcuni anni fa. In questa ricerca si dice che il 90% degli executive, dei decision maker, afferma convintamente di non voler più rispondere alle telefonate a freddo, non richieste, non sollecitate, che arrivano appunto direttamente in ufficio. E quindi in questo caso il ruolo della segretaria è proprio quello di watchdog, di cane da guardia, di come dire, filtro. Passa tutto, passa niente in qualche caso relativamente ai commerciali che si ostinano a utilizzare le vecchie metodologie e fanno telefonata a freddo senza alcun tipo di preparazione o, come dire, di cultura legata al concetto di permission marketing. Altri dati interessanti: tre quarti dei buyer utilizzano i social media per reperire informazioni, per farsi un'idea su quelle che possono essere potenziali vendor a cui chiedere un consiglio, un supporto. E un altro dato altrettanto interessante è che il 74% di questi preferisce il fornitore che per primo ha saputo dargli in qualche modo un certo tipo di valore, magari condividendo un report di una ricerca di terze parti, un'analisi di trend di mercato, dandogli un parere sull'evoluzione magari della tecnologia, dei processi, del mercato e dell'innovazione rispetto al proprio settore. Un altro punto importante è che ormai sempre più la differenza tra B2B e B2C diventa obsoleta. Viviamo in un'era della human-to-human communication, dove i buyer e i clienti si comportano sempre più nello stesso modo. I buyer aziendali utilizzano internet per cercare informazione. Il zero moment of truth ha senso anche per i buyer aziendali, non solo per il cliente privato, il consumatore finale. Quindi, in questo senso, la comunicazione umana, digitalmente mediata, e parliamo in questo caso di virtual selling, di utilizzo di una combinazione di canale, di piattaforma e di linguaggio di comunicazione, diventa sempre più importante riuscire a padroneggiarla al meglio. Quindi, cos'è cambiato nel marketing e nelle vendite? È cambiato per certi versi molto e per altri versi molto poco. Soprattutto se guardiamo come si stanno muovendo le grandi aziende, si sta imponendo il modello dell'account-based marketing, quindi il funnel rovesciato: si parte da un elenco ristretto di aziende target e poi si espande questo elenco, si cerca di scavare dentro queste aziende per identificare le figure chiave da contattare, da raggiungere, da ingaggiare, da coltivare e da portare a bordo in qualche modo, da farle salire sul nostro carro, insomma. Cosa rimarrà sempre uguale, anche se il marketing e le vendite stanno cambiando, diventano più coese, integrate, digitalmente evolute. Quello che è cambiato, e anzi si rafforza sempre più, il concetto e il valore della fiducia. Fiducia che significa sincerità, affidabilità, integrità, competenza e anche consistency, dicono gli inglesi e gli americani. Cioè coerenza nel tempo, non cambiamenti repentini del proprio DNA, della propria personalità, dei valori della nostra azienda. Quindi questi sono alcuni ingredienti importanti che costituiscono la fiducia. E in un modello virtuoso applicabile al digital selling, il trust è il terzo step preceduto da know and like. Know, quindi le persone ti devono conoscere, devi empatizzare con le persone, gli devi piacere, devi stare simpatico, devono riconoscerti brillantezza, giovialità, cordialità, simpatia, per poi arrivare alla fiducia. E la fiducia si basa su due competenze. Su due ingredienti fondamentali. Da una parte la competenza, l'expertise che ti deve essere riconosciuta, che il tuo potenziale cliente deve associare immediatamente al tuo profilo. Quando atterra sul tuo profilo, deve scoprire in base al numero, alla qualità delle segnalazioni, delle conferme di competenze, delle tue skill. Deve leggere il tuo profilo, capire subito il tuo livello di expertise, ma al contempo un altro ingrediente fondamentale per generare fiducia è l'accoglienza, il calore, la disponibilità, la gentilezza. Questa è una componente che deve e può essere anche comunicata e trasferita anche sui canali digitali e su LinkedIn. Quindi, fatta questa premessa, proviamo a spiegare che cos'è il social selling. Sono tutte quelle attività tipicamente online volte a raggiungere tutta una serie di obiettivi, dalla creazione di un forte personal brand, la capacità di avviare e mantenere relazioni nel tempo con clienti, sia attuali ma anche prospect. Social selling vuol dire sviluppare, mantenere e costruire relazioni di valore fornendo del valore aggiunto ai nostri interlocutori, per esempio condividendo contenuti di valore, al fine di influenzare che cosa? Il processo di acquisto di nuovi clienti e rafforzare la relazione e quindi fare nurturing e coltivare i nostri attuali clienti. Che tipo di benefici possono scaturire da un approccio legato al social selling per un team di vendita? Beh, innanzitutto il primo beneficio è la possibilità di aggiungere un nuovo canale, un nuovo punto di contatto, quello digitale basato su LinkedIn, agli altri canali di interazione, di comunicazione con i nostri interlocutori, con i nostri prospect e clienti. Attraverso LinkedIn possiamo far leva sui collegamenti in comune, sui contatti in comune, per ottenere delle referenze, per farci presentare, per avere una sorta di, come dire, introduzione a caldo, che è molto diversa da una chiamata a freddo, insomma, è molto più efficace. L'altro vantaggio che ci dà LinkedIn è la ricercabilità del nostro profilo, delle nostre aziende, dei nostri contenuti. Quindi LinkedIn ci permette, se usato al meglio, di farci trovare non solo dagli utenti che sono su LinkedIn, ma anche da chi utilizza Google. Perché il nostro profilo pubblico, l'URL pubblico del nostro profilo, se qualcuno googla il nostro nome o ricerca una professionalità come la nostra, dovrebbe apparire nei primi posti dei risultati di ricerca, in prima pagina nei primi tre risultati, perché la struttura, l'architettura della pagina LinkedIn, del profilo, è, come dire, costruita per essere facilmente indicizzato e ottimizzata per un approccio SEO, quindi. Altro vantaggio è che la visibilità è non solo del profilo, ma anche dei nostri contenuti. E aumenta, grazie al nostro piano editoriale, ai post che pubblichiamo su LinkedIn, non solo la visibilità, quindi anche la reputazione, il trust della nostra persona, ma anche di tutti i dipendenti della nostra azienda. La copertura organica che ha una pagina tipicamente LinkedIn è attorno al 2% del numero dei follower, dei company follower. Quindi supponiamo una pagina LinkedIn con 10.000 follower, riesce un post a raggiungere organicamente almeno 200 follower, a ottenere 200 visualizzazioni. Il profilo individuale, per questo è importante, è fondamentale curare individualmente il nostro profilo, invece ha una copertura organica di circa il 15%. Quindi supponiamo che 10 dipendenti ambassador aziendale abbiano 500 collegamenti in media, quindi parliamo di 5.000 collegamenti. Se è il 15% la copertura organica, parliamo di 750 utenti che possono essere raggiunti se 10 dipendenti ricondividono un post aziendale sul loro profilo individuale. Naturalmente, se non hanno 500 collegamenti ma ne hanno 5.000 o 10.000, ovviamente questo volume cresce radicalmente in forma esponenziale. Altro beneficio associato a un'attività su LinkedIn. LinkedIn è il social network che genera il più alto tasso di conversione. Quali sono i tassi medi di engagement su LinkedIn? Parliamo di contenuti sponsorizzati sulla pagina che possono avere un tasso di engagement da 0,2 a 0,4%. In realtà questo tasso può crescere, quindi il click through rate di una campagna di contenuti sponsorizzati, di sponsored content, può immediatamente arrivare anche a 0,6-0,7%. Io sto seguendo campagne in questo momento che hanno 1% di tasso di click-through rate. I contenuti organici sulla pagina, quindi company update, ottengono mediamente un tasso di engagement tra 0,8 e 1,6%. Ancora una volta ci possono essere dei post che raggiungono il 3, 4 e il 5%, mentre il contenuto sul profilo individuale, quindi un post organico pubblicato su un profilo individuale, si attesta su un range in termini di engagement che va dal 3,6% al 6%, quindi avete capito, molto molto più alto rispetto che a un post aziendale, a un company update o anche un company update sponsorizzato. Ecco. Altro vantaggio è che in un contesto di ricerca prospect, di un'attività di prospecting, LinkedIn dovrà essere integrato e combinato con gli altri canali, gli altri strumenti. Possono essere strumenti digitali, marketing automation, mailing, ma anche, come dire, punti di contatto più tradizionali, visite presso clienti, partecipazione ad eventi, fiere, seminari o anche visite di persone one to one verso potenziali clienti, magari in una fase più avanzata. Quindi il social selling non deve essere visto in una maniera avulsa, a sé stante, ma deve essere collocato e integrato all'interno di un approccio multicanale, quindi all'interno di una strategia multicanale, omnicanale, e all'interno di un processo che potremmo definire una sales cadence, dove definiamo e mappiamo tutta una serie di punti di contatto e interazione con i nostri prospect. Ma il social selling funziona veramente o è una perdita di tempo? Quali sono i risultati che ci possiamo aspettare da un progetto di social selling? Allora, secondo alcune ricerche e studi pubblicati da Sales for Life nel 2019, vediamo alcune di queste prestazioni. Allora, i social selling raggiungono il 40% in più di business in confronto ai loro colleghi. Riducono del 30% il tempo medio di acquisizione, quindi riducono il ciclo di vendita. Sono in grado di reagire più velocemente, in maniera più adeguata ai cambiamenti del comitato d'acquisto, del cosiddetto Decision Making Unit, cioè l'unità formata dalle persone, tecnici, commerciali, amministrativi, responsabili di business unit, che sono coinvolti nel processo decisionale. Abbiamo detto 6,8 in media sono le persone coinvolte in processo decisionale. Non solo, ma i social seller riescono a ottenere un tasso più elevato di soddisfazione del cliente, da 8,1 a 8,6. Ok, quindi questi sono tutti fatti importanti. Potremmo aggiungere che quando parliamo di LinkedIn parliamo di quasi 700 milioni di utenti, di cui 14 milioni e passa in Italia. Del fatto che il 90% di tutte le decisioni d'acquisto B2B sono avviate online, che il 74% dei buyer completa, abbiamo detto, più della metà della loro ricerca usando canali online. Quindi in media l'85% di tutti i clienti analizza il profilo di un venditore, di un commerciale prima del primo incontro, e per il 60% di tutte le negoziazioni commerciali, i contenuti pubblicati e le referenze online e le segnalazioni sono un elemento decisivo nel prendere una decisione. Grazie a LinkedIn e al social selling, un social seller tende ad ottenere un appuntamento 5 volte più velocemente facendo leva su una referenza interna, che direttamente diciamo volta al comitato d'acquisto. Quindi il ruolo, la leva, il potere dell'introduzione a caldo, delle referenze, dei collegamenti in comune. Allora, cosa potremmo dire poi altro? Parliamo per esempio del Social Selling Index, un tema delicato, soprattutto anche osteggiato da molti esperti, trainer, consulenti di LinkedIn e di social selling. In realtà il social selling index può essere utile per fare dei ragionamenti, per capire per esempio in che misura impatta sulla porzione di audience che per prima visualizzerà il nostro post, a prescindere dall'engagement e dalla reazione che questo genererà. Quindi parliamo di algoritmo di LinkedIn, come funziona? Quando tu pubblichi un post su LinkedIn, questo non sarà mostrato a tutti i tuoi follower e a tutti i tuoi collegamenti, ma solo una piccola porzione. Questa percentuale, tipicamente dal 10 al 15 al 20%, è ovviamente la cosiddetta copertura organica, ed è fondamentale per poi sviluppare, propagare e diffondere il tuo messaggio laddove queste persone saranno, come dire, propense a interagire commentando, mettendo like o dividendo il tuo post. Quindi è fondamentale pensare a dei contenuti che siano assolutamente rilevanti e generano un ingaggio da parte non della tua audience generica, ma proprio di questa prima porzione di utenti che visualizzerà il tuo post per prima. Quindi quanto tu riuscirai a creare un contenuto interessante di rilievo, quanto maggiore LinkedIn terrà conto dell'interazione generata e quindi espanderà gradualmente in maniera organica la porzione della tua audience che sarà raggiunta nella loro timeline dal tuo post, che vedrà naturalmente in maniera organica il tuo post. Quindi se continui ad incrementare il tuo engagement, LinkedIn passerà dal 10 al 15 al 20 o al 25 al 30% della tua audience, quindi sarà più grande la fetta iniziale di persone, il segmento iniziale di persone che saranno raggiunti dal tuo post. Quindi alcuni chiamano il tuo primo, come dire, cluster o badge organico proprio la prima parte, la piccola parte del tuo network che viene raggiunto dal tuo post. Quindi, come facciamo a tener conto in che misura il tuo punteggio social selling index ha a che vedere con tutto ciò? Come impatta sull'algoritmo di LinkedIn? Allora, considera questa formula. Allora, prendi il tuo social selling index score, e togli il secondo numero, supponiamo che sia 70. Allora, considera 7. Poi moltiplica questo numero per 2 se il tuo profilo ha raggiunto l'efficacia massima. Se hai la stellina per intenderci, o scritto All Star o efficacia massima nel tuo profilo, nella tua dashboard privata sul profilo. Oppure questo numero lo moltiplicherai per 1 se il tuo profilo non è completo, se non hai raggiunto l'efficacia massima, per cui sei a un livello intermedio, addirittura beginner, principiante. E poi moltiplica questo numero trasformato in percentuale per il numero dei tuoi collegamenti. Quindi facciamo un esempio: supponiamo che tu abbia 80 come social selling index e che tu abbia un profilo All Star. Quindi moltiplicherai 80, togli il secondo numero, lo 0, quindi prendi 8, lo moltiplichi per 2 perché hai il profilo Star e fai 16. A questo punto diventa 16%. Quindi questo 16% lo moltiplichi per i tuoi collegamenti. Supponiamo che tu abbia 10.000 collegamenti, significa che la porzione iniziale che in maniera organica riceverà il tuo post, sono, abbiamo detto, 16% di 10.000 fa 1.600. Quindi in questo caso, come dire, il destino del tuo post in termini di propagazione e di visibilità sarà segnato dal modo in cui queste 1.600 persone reagiranno al tuo post, o meglio, interagiranno con il tuo post. Quindi abbiamo detto il social selling index, l'efficacia del tuo profilo e la dimensione del numero dei tuoi collegamenti sono i tre fattori che concorrono alla, come dire, identificazione della dimensione del tuo primo badge organico. Ma ovviamente non ci basta questo numero rispetto al totale, alla totalità delle persone che vorremmo poter raggiungere grazie al nostro post. Quindi supponiamo che ci sia un like o un commento da parte di un tuo follower o di un tuo collegamento. Ecco, naturalmente in base al social selling index di questa persona, alla sua efficacia massima e al numero dei collegamenti, come dire, il suo like, la sua interazione sarà visto nella sua timeline da una fetta più o meno grande dei suoi collegamenti e follower. Quindi supponiamo che questa persona abbia un social selling index di 65, un profilo con efficacia massima e 2000 collegamenti. Allora, 65, tolgo il secondo numero, quindi mi rimane 6, lo moltiplico per 2, fa 12, quindi diventa 12% di 2000 collegamenti, che fa 240 visualizzazioni, 240 collegamenti utenti di questa persona vedranno nella loro timeline il fatto che questa persona ha commentato o ha messo like a un mio post. Quindi l'effetto di un like di questa persona in questo caso è più 240 nuove visualizzazioni. Ok, e questo è sicuramente interessante capirlo e conoscerlo. Allora, di queste 240 però nuove visualizzazioni, bisogna sempre considerare una percentuale che può essere per esempio un 15 o un 20%. Quindi non tutte le persone che potenzialmente potranno visualizzare il commento di questa persona al tuo posto lo vedranno, ma una porzione attorno al 20%, quindi di 240, 20% sono 48 nuove visualizzazioni. E il fatto che tu abbia ricevuto un commento farà sì che LinkedIn collocherà nuovamente il tuo update in cima alla timeline, quindi lo riporterà in cima rendendolo visibile ai tuoi collegamenti. Quindi una percentuale più piccola dei tuoi collegamenti riceverà nuovamente il tuo post nella timeline. Supponiamo un 10% rispetto al tuo primo badge organico. Quindi questo vuol dire, supponi che tu abbia avuto appunto un primo badge organico di 1700, per 10% fa 170 nuove visualizzazioni, a cui si sommano le nuove visualizzazioni generate dalla persona che ti ha messo like. Allora, così a voce non è forse facile seguire tutto il ragionamento e questa formula. Davanti a un pezzo di carta, avendo davanti delle slide, sarà anche più facile per te capirlo. Quindi questo sarà un tema che affronterò in uno dei miei prossimi corsi, in cui parlerò di, come dire, content strategy su LinkedIn e andrò a approfondire alcuni insight legati all'algoritmo di LinkedIn. Quindi abbiamo detto dove appare il tuo post, apparirà nella timeline della persona che ti ha messo like, oltre che nella sua sezione attività, e riapparirà nuovamente nella tua timeline. Ok, e questo è sicuramente capire come funziona proprio la meccanica di propagazione del tuo post organico. Parliamo ora di personal branding, parliamo di come ottimizzare il nostro profilo. Partiamo proprio dall'inizio. Primo punto importante in ottica di personal branding è curare la famosa prima impressione. Una prima impressione visiva, quindi gli elementi chiave, gli ingredienti di ciò sono tre sostanzialmente: l'immagine di sfondo, la foto del tuo profilo e la headline. Quindi ovviamente devi avere un'immagine di sfondo personalizzata, che sia ben visibile e chiara da tutti i dispositivi, soprattutto anche da smartphone, e anche la foto deve corrispondere a alcuni requisiti di base, avere alcune caratteristiche, deve essere ben visibile, recente, scattata in maniera professionale, in primo piano, il volto sorridente, con il dress code tipica del settore in cui lavori. E poi è importante che tu abbia dato la visibilità giusta alla tua foto, in modo che sia visibile anche da chi accede al tuo profilo, da Google, da persone quindi non utenti LinkedIn, non presenti su LinkedIn. Quindi assicurati che la foto del tuo profilo abbia ottenuto la visibilità di tipo pubblico, in modo che sia visibile anche fuori da LinkedIn, a fronte di una ricerca su Google e non solo su LinkedIn. Altro punto importante, quindi abbiamo parlato di immagine sfondo, di foto, poi ritorniamo dopo a parlare un attimo di sommario, di headline. Altro punto importante sono informazioni di contatto. Tutti i tuoi dettagli di contatto saranno visibili. Il telefono e l'email di default sono visibili solo i tuoi collegamenti diretti, collegamenti di primo livello. Puoi modificare questa impostazione, soprattutto se sei un venditore, in modo che tutti gli utenti LinkedIn o comunque solo magari i collegamenti di primo e secondo livello potranno visualizzare questa informazione di contatto. Quindi faciliterai magari le email in ingresso o le telefonate a persone interessate ai tuoi prodotti e servizi. Nelle informazioni di contatto è buona norma utilizzare tutti e tre i link esterni che puoi aggiungere appunto in questa sezione. Il consiglio è quello di selezionare la voce altro per personalizzare, magari con una call to action opportuna, la descrizione degli URL del tuo sito web. Per quanto riguarda il telefono, dovrebbe essere il telefono che usi professionalmente, l'indirizzo fisico non è a volte così importante, soprattutto in questo periodo, in ottica di virtual selling, però in alcuni contesti è importante per poi favorire anche la ricercabilità a fronte di ricerche locali e ovviamente abbiamo detto l'email lavorativa che magari non coincide con la tua email primaria perché tu ti sei iscritto giustamente su LinkedIn, hai aperto un account su LinkedIn utilizzando la tua email personale, la tua Gmail, la tua Yahoo Mail, non quella legata all'azienda magari di 15 anni fa quando ti sei iscritto di allora. Quindi però ha senso invece mostrare a un potenziale cliente la tua email di lavoro, quella che usi professionalmente, quella che è sotto il dominio del nome della tua azienda, del dominio web della tua azienda. Quindi puoi modificare e quindi rendere primaria e quindi visibile dal tuo profilo all'interno delle informazioni di contatto un'altra email differente da quella che tu hai usata per iscriverti a LinkedIn. Quindi abbiamo parlato di informazioni di contatto, di email, di telefono, di link esterni, puoi aggiungere Skype, altri servizi di chat messenger, quindi puoi rendere il più completo possibile le informazioni di contatto. Altro punto importante è il sommario o qualifica o headline, se l'impostazione in inglese. Innanzitutto, il primo errore da evitare, soprattutto se sei un venditore, sei interessato al social selling, è quello di limitarti al tuo job title. La tua headline, che è la frase che appare sotto il nome, è in realtà molto più simile al tuo elevator pitch, alla tua proposta di valore. E questa frase è molto importante perché ogni azione che compi sulla tua timeline, ogni volta che commenti, che posti, che interagisci anche personalmente, privatamente con un messaggio, appare accanto al tuo avatar, alla tua foto, anche i primi caratteri, mediamente i primi 90 caratteri della tua headline. La tua headline può essere 220 caratteri, fino a poco tempo fa era 120 caratteri, ora è stata estesa a 220 caratteri. Solo i primi 90 caratteri circa appariranno sempre presenti appunto anche in un tuo commento. Quindi assicurati che sia chiaro dalle prime parole associate alla tua headline chi sei, cosa fai, di cosa ti occupi e qual è la tua proposta di valore. Le prime parole che una persona vede guardando un mio commento, sono: I help B2B sales team Teams to generate leads on LinkedIn, use LinkedIn and social selling, però si ferma a LinkedIn, quindi arriva fino a use LinkedIn. Quindi la qualifica o l'headline è importante perché ci permette subito di capire se qualcuno, per esempio, ha commentato il nostro post, chi è questa persona, se vale la pena aggiungerla al nostro network, se vale la pena inviargli una richiesta di collegamento. Quindi, quali potrebbero essere gli elementi fondamentali della tua headline? Abbiamo detto focalizzati su chi puoi aiutare, esplicita in maniera chiara il tuo target, chi sono i tuoi interlocutori, spiega come li puoi aiutare, attraverso quale approccio, quale metodologia, e in che misura, come puoi rispondere ai problemi di business, quali problemi di business puoi risolvere. E naturalmente attenzione a inserire delle parole chiave all'interno della tua headline o sommario in italiano. E poi arriviamo a un altro, come dire, caposaldo del profilo, pilastro del profilo. Per anni lo abbiamo chiamato riepilogo, da ormai un annetto si chiama About. Così come c'è l'About, la sezione informazione sul profilo individuale Facebook o anche Instagram, se non sbaglio, abbiamo About anche sul nostro profilo individuale su LinkedIn. Come potresti strutturare in maniera intelligente la sua sezione About per renderla più efficace possibile? Hai circa 2600 caratteri a disposizione e puoi usarli al meglio per esplodere, dettagliare la tua mission, la tua proposta di valore, per aggiungere anche all'interno di questa sezione le informazioni di contatto, per presentarti in una maniera al contempo personale e professionale, parliamo di personal and professional information, per esplicitare la tua expertise, il tuo tracciato record, i successi che hai ottenuto, i clienti con cui hai lavorato, i settori che conosci bene, per evidenziare le tue skill, le tue competenze, magari maturate in anni di esperienza. E potresti aggiungere anche un elemento personale, distintivo, caratterizzante. Qual è la tua visione, per esempio, in base al tuo ruolo e al settore che presidi? Quindi un consulente di LinkedIn potrebbe scrivere, o di social selling, o un responsabile commerciale, o un business consultant, potrebbe aggiungere nella propria sezione informazioni un paragrafo in cui si spiega qual è la visione sul mondo delle vendite, magari sul social selling, sulle dinamiche relazionali legate alla vendita, eccetera. E potresti citare, sempre sotto un altro paragrafo, alcune referenze e esplicitare ancora meglio cosa puoi fare tu per le altre persone, magari ricordando ancora email e numero di telefono. Quindi questi sono gli elementi chiavi che dovrebbero essere presenti nella tua sezione informazione. Potresti esordire con un trigger, con un gancio, con un hook, con una chiamata all'azione, una chiamata diretta all'azione per il tuo pubblico target. E questi sono i primi caratteri, i primi 300 caratteri. Considera che i primi 300 caratteri, 256 da 256 a 300 caratteri, saranno sempre visibili al visitatore senza che debbano cliccare su vedi altro per esplodere la tua sezione informazione. Poi presentati mediante una introduzione, una self-introduction, una personal and professional introduction. L'obiettivo è incuriosire e soprattutto far diventare le persone più attente, ricettive e interessate a continuare a leggere il tuo riepilogo. Aggiungi poi un paragrafo che rafforzi la tua expertise, che dimostri la tua conoscenza, che ti qualifichi come esperto del settore. Poi potresti aggiungere, abbiamo detto, un paragrafo in cui espliciti la tua visione del campo. Potresti anche esplicitare le tue ambizioni, le tue passioni, cosa ti motiva, la tua why story, E poi cosa puoi fare per me della tua attuale posizione lavorativa e organizzazione all'interno del contesto lavorativo dell'organizzazione a cui fai riferimento. Infine, i dettagli per favorire il contatto, in particolare telefono e email. Queste informazioni saranno visibili anche ai collegamenti di secondo e di terzo livello e quindi ciò ti permetterà di avere un maggiore livello di visibilità e anche di interazioni o di richieste di preventivi o di informazioni o di mail o di telefonate che raggiungerai, che otterrai grazie a LinkedIn. Quindi riscrivi la sezione informazione, riprogetta in tal senso la sezione informazione e considera questi elementi, abbiamo detto, una chiamata all'azione, la tua introduzione personale e professionale, le tue esperienze ed expertise, la tua visione sull'evoluzione del settore, i clienti, cosa puoi fare per il tuo interlocutore ideale e poi i numeri di telefono, l'email, le informazioni in dettaglio. Puoi rendere più leggibile, più fruibile il tuo riepilogo aggiungendo degli spazi, la formattazione, dei simboli, degli emoji. Puoi utilizzare dei simboli Unicode che sono quindi leggibili a tutti i device e le piattaforme, tablet, desktop, laptop, smartphone, eccetera. Un'altra sezione dove ti giochi gran parte della tua visibilità e reputazione è la sezione in primo piano. Se vi ricordate, fino a un pochino di tempo fa, prima dell'avvento della sezione informazioni, era possibile aggiungere al termine del riepilogo gli elementi multimediali. Ora, questi elementi sono stati spostati in una sezione più preminente, più visibile, dove, come dire, le immagini visual sono anche più grandi, che si chiama appunto featured o in primo piano per chi ha l'impostazione nella lingua in italiano. Questa sezione in primo piano è la sezione ideale del tuo profilo per evidenziare un contenuto specifico che è direttamente rilevante per i tuoi prospect, che parla direttamente al tuo cliente ideale e che ti permette di costruire fiducia ed autorevolezza. Puoi aggiungere quattro tipologie di contenuti: post. Quindi puoi mettere sostanzialmente in primo piano un post che tu hai scritto o un articolo, quindi cliccando sul più link ti darà la possibilità di selezionare e di aggiungere in primo piano un post o un articolo, ma puoi anche inserire un link esterno a una pagina web, un'infografica, un articolo, un blog post, un video su YouTube, oppure puoi caricare un contenuto multimediale, una foto, un PDF, un white paper, un documento, una presentazione, un video naturalmente. Ecco, quindi questi elementi sono navigabili, i primi due sono maggiormente visibili, quindi puoi anche riordinare quindi questi cinque elementi in modo da dare maggiore visibilità e scegliere con cura i primi due. Quindi abbiamo completato quindi anche la parte intermedia centrale del nostro profilo. Abbiamo parlato di sezione informazioni e di featured, quindi di elementi in primo piano. Un altro punto importante è quello di curare anche il tuo background accademico professionale. Quindi la descrizione della tua esperienza attuale è altrettanto importante. Ancora una volta puoi descrivere le tue attività, responsabilità, cosa sei in grado di fare per il tuo cliente e verifica poi che associata alla tua esperienza attuale vi sia il logo corretto della pagina aziendale della tua LinkedIn page. Quindi significa se appare il logo della tua azienda che hai correttamente agganciato, ti sei collegamente collegato alla tua pagina aziendale, quindi il tuo profilo, se vuoi, sarà elencato all'interno dei dipendenti della pagina. Nell'esperienza attuale, considera che sono visibili le prime 7 righe, senza dover cliccare sulla voce visualizza altro, e che le prime 3 righe sono soprattutto importante anche in ottica SEO. e ci aiutano a incrementare il nostro social selling index. Quindi, per incrementare la prima voce del social selling index, quello legato al professional brand, dovresti scrivere almeno 3 righe all'interno della tua esperienza attuale. Puoi anche aggiungere, in questo caso è ancora possibile, elementi multimediali, link, documenti, foto, immagini e video al termine della tua esperienza attuale. Il consiglio qual è? Ancora una volta cerca di non approcciare questa descrizione come se fosse un curriculum, ma cerca invece di aggiungere, di scrivere una descrizione in modo che sia, come si suol dire, value centric o customer centric, quindi centrata sul cliente, in modo da rispondere alla domanda che si fa al cliente: cosa c'è di interessante per me? What's in it for me? Ok, quindi pensa, avendo in testa quali sono i bisogni, i problemi, le sfide, le criticità, i temi più interessanti per il tuo interlocutore ideale, il tuo target di riferimento. Chiediti quale informazione aggiunge valore e autorevolezza al tuo profilo e descrivi anche qual è il tuo ruolo all'interno del processo che ti vede coinvolto, quali sono le tue responsabilità, i tuoi risultati, i tuoi compiti, i tuoi task. Abbiamo detto, come suggerimento, aggiungi dei contenuti multimediali al termine della descrizione della tua esperienza attuale. Altra sezione importante, questa volta siamo nella parte un pochino più bassa del tuo profilo, le competenze e le conferme. Sono una delle sezioni che conferiscono, attribuiscono una maggiore credibilità al tuo profilo. Ci si basa quindi in questo caso sulla reputazione, sulla validazione sociale. Quindi i punti fondamentali sono due: scegli con cura le tue 3 competenze top, dove vuoi emergere dalla folla, dove vuoi attirare il maggior numero di conferme, e poi, come dire, riordina eventualmente le competenze in modo da selezionare queste prime tre, ma aggiungi anche altre competenze, altre fino a 10 competenze, 15 competenze, puoi aggiungere al massimo 50 competenze, e assicurati di aggiungere tutte le parole chiave che potrebbe utilizzare un tuo cliente in una fase di ricerca. LinkedIn poi come dire, raggruppa le competenze secondo dei criteri, delle voci, delle categorie, per esempio conoscenza di settore, skill interpersonale, altre skill, soft skill, non sempre a dire la verità così centrate o comunque giustificate, ma è importante che almeno le prime 3 competenze, quelle direttamente visibili, siano coerenti con la tua headline, con il tuo posizionamento, con il tuo focus. Ok, quindi fai una ricerca semantica per trovare sinonimi, correlazioni, altri termini che un potenziale cliente potrebbe inserire nel motore di ricerca di LinkedIn per cercare una professionalità, una competenza come la tua. Quindi aggiungi nuovi termini di ricerca all'elenco delle competenze, rimuove anche tutti i termini non rilevanti, per esempio Excel, Office, italiano. Si sa benissimo che se sei un italiano, si presume che tu conosca l'italiano. Quindi non, come dire, porta un grande valore aggiunto questa scelta di competenze. Invece cerca di essere abbastanza specifico. Quindi non sales, ma magari dare sales o trade marketing o trade sales o digital selling. Quindi cerca di identificare delle parole chiave, delle specializzazioni, magari formatele a 2 parole, competenze più centrate, più di nicchia, più specifiche, basate su 2 parole. Altro campo importante e fondamentale per vari motivi sono le segnalazioni. Le segnalazioni rafforzano il tuo profilo in molti modi. Per esempio, avere molte segnalazioni ti fa incrementare il tuo social selling index nella prima voce, quella legata al professional brand. Secondo punto importante in termini di benefici: i tuoi clienti possono leggere sul tuo profilo ciò che altri clienti, altri interlocutori hanno provato lavorando con te, possono leggere delle testimonianze E ricordati che se hai ottenuto più di 3 segnalazioni, apparirai nei risultati di ricerca prima di coloro che hanno meno di 3 segnalazioni, a parità di tutto il resto. Quindi richiedi una segnalazione se non hai ancora ottenuto 3 segnalazioni o non hai ancora ricevuto una segnalazione da un cliente, richiedila ora. Vai sul profilo di un tuo collega o di un tuo cliente per chiedere una segnalazione. Prima di fare questo, il suggerimento però è di scrivere tu una segnalazione a favore di questa persona. Quindi adotta il principio della reciprocità. Fallo con il tempo giusto, magari al termine di un progetto, nel momento in cui il cliente ti riconosce fiducia, ti ha apprezzato particolarmente, ha decantato le tue lodi, è disposto quindi in qualche modo a lasciarti con favore, con piacere, una sua testimonianza. E ricordati anche di aiutare l'interlocutore a scriverti una segnalazione. Spiega all'interlocutore su cosa avete lavorato, ricordami magari un progetto con cui avete lavorato insieme, magari è un ex collega di alcuni anni fa, oppure è un cliente più recente. Abbiamo detto ancora meglio perché il timing è importante. Fai sempre una domanda in qualche modo per chiedere il permesso per richiedere una segnalazione e poi cerca di aggiungere tu una parte del testo che la persona potrà prendere pari pari o da cui si potrà trarre ispirazione per scrivere lui la segnalazione a tuo favore. Poi ci sono altri elementi importanti del tuo profilo che arricchiscono, rafforzano, rendono più ricercabile, più visibile, più credibile il tuo profilo. Sono i traguardi raggiunti. All'interno dei traguardi puoi aggiungere pubblicazioni, corsi, premi ricevuti, riconoscimenti, le lingue che conosci, progetti svolti, anche esperienze di volontariato. Quindi verifica quali informazioni aggiunte tra i tuoi traguardi, come le lingue, progetti, corsi rilevanti. Ecco, io ho finito questa puntata del podcast, mi è servita per ripercorrere alcuni punti chiavi del mio speech che terrò domani. Grazie e a presto.